Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
Bentornate e bentornati ad Animal Voice su Radio Città Aperta in diretta, ma anche in video diretta Twitch. Quindi saluto come sempre le amiche e gli amici di Twitch. Ciao ciao! +340 197 4468 se volete mandare SMS e WhatsApp in questa puntata, durante la puntata, la diretta. Ma saluto anche le amiche e gli amici che mi stanno seguendo in differita, quindi durante la replica che andrà in onda, vi ricordo, il venerdì dalle 15 alle 16. Quindi un saluto dal futuro o dal passato. Dal passato. Oggi abbiamo tanti argomenti, in primis la manifestazione del 7 di ottobre a Milano lo scorso sabato, ma prima iniziamo ufficialmente Animal Voice con Iggy Pop.
I know.
Pop, Last for Life a Radio Città Aperta, e quindi, come avevo anticipato precedentemente, vi voglio parlare, vi voglio raccontare, soprattutto per chi non ha potuto partecipare lo scorso 7 ottobre, vi voglio raccontare appunto riguardo la manifestazione del Giù le mani dai santuari. 7 ottobre 2023, Milano gremita, invasa da tantissime persone venute da quasi tutte le parti d'Italia, ma anche d'Europa. Cioè, ci sono state molte persone provenienti dall'Inghilterra, dalla Scozia, da Berlino, ma anche in tanti dalla Spagna, e questo per dire no alla violenza, urlare giù le mani dai santuari, ma soprattutto giù le mani dai maiali, ma giù le mani da tutti gli animali, tutti. Quindi è stato un successo, si può dire questo, perché insomma con l'organizzazione ci si aspettavano all'incirca 2-3 mila persone, e invece è stata veramente una sorpresa vedere quanti animi si sono risvegliati o svegliati per la prima volta. Quindi purtroppo nella tragedia avvenuta al rifugio Cuori Liberi è scattato qualcosa, questo ha fatto scattare qualcosa evidentemente di positivo anche nelle persone. Tantissimi messaggi si sono ricevuti, anche io mi occupo anche della posta di un'associazione che si chiama Animal Liber Action, e molte persone hanno scritto che da quel momento hanno capito insomma che le scelte alimentari sono fondamentali, e stanno facendo una transizione anche riguardo la propria scelta personale alimentare. Quindi già questo è sicuramente un grande successo, ma adesso bisogna lavorare in larga scala, quindi l'unione fa la forza, si dice, l'unione è fondamentale, e ancora qualche scala che scricchiola all'interno dell'animalismo, dell'antispecismo, purtroppo c'è ancora, perché ci sono persone che purtroppo devono parlare male di altre, e questo crea soltanto come dire, non crea unione ovviamente, no? Quindi questa cosa ce la dobbiamo mettere alle spalle. Cosa si chiede? Cosa si è chiesto quel giorno, ma si continuerà a chiedere nei giorni successivi? Si chiede il riconoscimento davvero, non solo su carta, dei santuari, e che vi siano leggi ad hoc, quindi leggi che siano plasmate su quello che è il santuario e quella che è la tutela degli animali all'interno del santuario, che ricordiamo sono animali liberi, quindi non sono animali DPA, quindi non sono destinati all'alimentazione, non che quei poverini che sono destinati all'alimentazione, a tutto il circuito alimentare e della produzione alimentare abbiano meno diritti, però purtroppo quelli sono entrati in una catena di produzione, mentre quelli nei santuari sono animali liberi e tali devono essere e devono terminare la loro vita proprio come animali liberi. Volevo ricordare purtroppo la nota negativa, uno dei pullman che doveva partire da Roma è partito da Roma, però purtroppo per un problema tecnico del pullman si è fermato vicino Siena, e quindi una cinquantina di persone purtroppo sono dovute ritornare indietro. Fra queste c'era anche Piero Liberati, che è un attivista che ve lo dica a fare, insomma, che conosceva l'attivismo forse prima che io nascessi o prendessi coscienza di quello che significa attivismo, ma soprattutto lui ha creato il primo rifugio antispecista in Italia, e quindi era importantissima la sua testimonianza. Però non vi preoccupate, perché l'ho già invitato ad Animal Voice, quindi il prossimo martedì o comunque nelle prossime puntate sarà da noi. Ma tornando al racconto della manifestazione, del corteo, della mobilitazione nazionale, è stato bellissimo perché si è partiti da sotto la regione Lombardia, si è partiti con il discorso di Roberto, che è uno dei volontari di Cuori Liberi, con il discorso di Sara Tangero, che è la coordinatrice della rete dei santuari, per poi iniziare il corteo vero e proprio. E ogni tot di chilometri ci si fermava, c'era una camionetta adibita con degli altoparlanti, e praticamente lungo tutto il tragitto ogni santuario che fa parte della rete dei santuari Santuari ha raccontato un po' quella che è la sua storia, no? Di come è nato il proprio santuario, o storie di alcuni animali che sono stati salvati da situazioni veramente terribili, e ovviamente le storie di rinascita di questi animali che prima erano cose, erano numeri, e che poi sono diventati individui liberi di esprimere anche il proprio essere e la propria personalità. Quindi è stato veramente bellissimo, veramente emozionante. Si è giunti poi a Piazza San Babila, gremita, non so se l'ho già detto, però hanno contato circa 10.000 persone, a me sembravano molte di più in realtà, cori, canzoni, chi più ne ha più ne metta, e quindi è stato veramente bello, emozionante, e spero che si riproponga un corteo, una manifestazione, che ci sia, ripeto, sempre più unione, perché adesso purtroppo dobbiamo andare, come dire, come tori per distruggere questo muro che stanno alzando, hanno già alzato, soprattutto quelli là del governo. Ora ne parleremo, ma prima parleremo dei veterinari che si sono messi appunto a disposizione, veterinari con i santuari. Ma prima ci ascoltiamo Patti Smith.
My dream, it lingered near.
canzone penso che possa raccontare al meglio quello che è avvenuto il 7 di ottobre, ma è simbolo proprio, appunto, come dice la frase, il titolo della canzone, People Have the Power, quindi è vero che le persone hanno il potere, soprattutto se si uniscono. Comunque, tornando alla manifestazione, oltre alla presentazione dei vari santuari, c'è stato un intervento molto importante, che è quello di alcuni veterinari e veterinarie che si sono unite e si sono chiamate, diciamo, etichettate come veterinari con i santuari. Avevano proprio il... non mi viene la parola, come al solito c'è qualche parola che durante la puntata non mi viene, comunque lo stendardo, una cosa un po' antica, vabbè, che si sono uniti, tornando seri, perché sono contro la violenza che è avvenuta all'interno di Rifugio Cuori Liberi, una violenza che è stata purtroppo messa in atto anche dagli stessi veterinari della ASL, e quindi nei loro discorsi hanno appunto detto che si sono uniti contro la piega politica e la violenza ingiustificata, la violenza eccessiva con la quale è stata gestita la situazione all'interno del rifugio di Sairano, e hanno parlato un pochino dei maiali, dicendo che i maiali sono animali socievoli con un'organizzazione sociale molto complessa e che hanno delle spiccate capacità cognitive, e quindi fino a poco tempo fa erano solo considerati merce zootecnica, e invece piano piano, mano a mano, stanno diventando sempre più animali domestici, proprio a parità dei cani e dei gatti, così come tutti gli animali all'interno dei rifugi, come dicevo prima, che non sono DPA e quindi sono considerati dei veri e propri pet, ci diceva la veterinaria che leggeva il discorso. E nel caso di effettiva necessità, loro auspicavano nel caso del rifugio Cuori Liberi la soppressione, ma nel rispetto dell'animale, nel rispetto soprattutto delle persone che hanno accudito quell'animale, che sono stati con loro, che lo hanno salvato. In realtà questo non è avvenuto a Cuori Liberi, perché vi ricordo che i proprietari, lasciatemi passare il termine, ma l'amico, i volontari che si prendevano cura di quei maiali sono stati allontanati, due dei quali sono proprietari della casa intorno al santuario, sono stati allontanati, e quindi quegli animali, voi immaginatevi il vostro cane che viene soppresso senza voi accanto, quindi è avvenuta una cosa terribile. E hanno continuato dicendo che parte importante della loro professione è appunto quella di proporre delle cure verso gli animali con tutti gli strumenti a disposizione della medicina, e quindi hanno chiesto un tavolo tecnico per considerare la possibilità di gestire in maniera alternativa la cura e il trattamento di fine vita, soprattutto per quanto riguarda gli animali all'interno dei rifugi, all'interno dei santuari, che sono delle realtà che stanno diventando, che si stanno, insomma, espandendo a macchia d'olio su tutto il territorio italiano, ma anche in tutto il mondo praticamente. E leggo le testuali parole: ci chiediamo se tutto questo poteva essere evitato con un passo in avanti anche da parte della nostra categoria. La violenza trapelata dai video per noi è stata ingiustificata ed eccessiva. Riteniamo doverosa una riflessione sul nostro ruolo ed un ripensamento di fronte a certe situazioni che richiedono e richiederanno sempre più la nostra attenzione. Quindi un'importante presa di posizione, importantissima, e spero che moltissime veterinarie e moltissimi veterinari si accodino a questo, si facciano gruppo sempre più, che sia un gruppo sempre più grande, proprio per affrontare al meglio la situazione e creare una gestione alternativa, così come hanno chiesto Pink Floyd, e poi si torna. Flight, What Do You Want From Me? Ad Animal Voice. Radiocittàaperta.it, ma io me la rimetto di sottofondo perché mi piace assai. 340-197-4468 se volete interagire con me, sms e whatsapp. Ma io vi ricordo che questa puntata la stiamo registrando, quindi diventerà un podcast che potrete riascoltare ogni qualvolta vorrete, oppure far ascoltare ai vostri amici e alle vostre amiche. Ma come fare per trovarle? Andate su radiocittàaperta.it, palinsesto, il palinsesto del martedì, mi raccomando, cercate ad Animal Voice e lì troverete questa puntata e le altre precedenti. Oppure se proprio non vi va di fare tutti questi passaggi, ricordatevi che il venerdì dalle 15 alle 16 questa puntata andrà in replica e quindi potete beatamente ascoltarla come se fosse una diretta. E adesso parliamo di quello che sta combinando il governo, il fantastico Lollobrigida. Oggi parleremo di lui perché io vi avevo detto qualche mese fa che Francesco Lollobrigida, ministro dell'ambiente, agricoltura, bla bla bla, voleva creare un comitato tecnico faunistico venatorio. Ebbene, ci è riuscito. È strano. C'è riuscito, questo perché l'intento, qual è la motivazione di sottofondo, è togliere, ridimensionare il ruolo di ISPRA per dare maggiore possibilità di azione a chi, secondo voi? A chi? Scrivetemelo! Comunque, scusate se rido, ma è una risata così sarcastica, tanto per cercare in qualche modo di reagire. Ecco, allora adesso sarà più facile, ma adesso già da qualche tempo sarà più facile uccidere lupi, orsi, animali selvatici in generale protetti, perché mentre prima bisognava comunque ottenere in qualche modo l'autorizzazione del ministro dell'ambiente sulla base del parere di ISPRA, adesso è molto difficile che sulla base del parere di ISPRA non si abbatta qualcuno. Perché? Perché vi ricordo da chi è costituito questo comitato. È costituito da 7 membri, di cui 3 fanno parte di associazioni venatorie. Chi sono quindi? Sono cacciatori. Poi si aggiungono dei membri dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana e Consiglio Caccia e Conservazione della Selvaggina, quindi cacciatori, e in più ci sono esponenti dell'Organizzazione Agricola Nazionale, credo che si intenda col diretti, ma non vorrei sbagliare, sono ignorante su questo, però insomma hanno a che fare o vanno a braccetto, prendono il caffè con i cacciatori. E un solo unico posto è riservato a ISPRA, quindi Lollobrigida ti piace vince facile, io direi. Quindi praticamente i cacciatori e gli esponenti del mondo agricolo sono loro che daranno un parere tecnico, scientifico, e decideranno se abbattere o meno un animale. In base a quale parere tecnico-scientifico non si sa, però questo è quello che sta avvenendo purtroppo. E visto che insomma abbiamo parlato nelle scorse puntate anche dei vari orsi uccisi a Trento, è rinvenuto il cadavere dell'orsa F36 poche settimane fa, il Senato sta piano piano cancellando le norme che tutelano gli animali, soprattutto quelli selvatici, per, ripeto, dare spazio ai cacciatori e a Coldiretti. Quindi è una scelta politica, quella di questo governo, irresponsabile, perché favorire i cacciatori e calpestare anche la Costituzione che tutela gli animali metterà a rischio non solo l'esistenza degli animali stessi, ma a rischio anche la sicurezza pubblica, perché vi ricordo che esiste ancora l'emendamento caccia selvaggia, per cui alla fine delle persone possono sparare così con molta libertà. E ed è stato approvato di recente un decreto che si chiama Decreto Asset, che ha inserito una serie di emendamenti che non c'entravano lì per lì con quello di cui si stava discutendo durante la seduta. E subito c'è stata la denuncia delle associazioni che si sono unite: LAC, ENPA, LAV, LEIDA, Legambiente, LIPU, Animal Protection, OIPA, WWF Italia, Federazione Nazionale Pro Natura, ve le sto leggendo tutte, e hanno già scritto al Presidente del Senato chiedendo di dichiarare gli emendamenti inammissibili perché sono anticostituzionali, ci tengo a sottolineare. Gli emendamenti in questione non fanno altro che mettere a repentaglio, ma a cancellare la biodiversità, e cancellare la biodiversità degli ecosistemi, e di questo ne abbiamo parlato molto spesso nelle puntate di Animal Voice anche con Roberto Sallustri, significa mettere a repentaglio la nostra vita, perché siamo tutti interdipendenti e connessi. E mettere la richiesta è anche quella di mettere sullo stesso piano ISPRA, perché non è possibile che le decisioni vengano prese da dei cacciatori, ragazzi e ragazze mie, ma io dico, ma il mondo gira alla rovescia, questa dovevo mettere di canzone, no? Vabbè, cambiamo discorso, va Luther Vandross, Never Too Much, e poi si parla di olive.
In the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come and hold my hand. You weren't there and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Opened the door up and to my surprise there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. We've come a long way and yet this is only the beginning.
Andros, Never Too Much, ad Animal Voice, Radio Città Aperta.it e in video diretta Twitch, quindi saluto ancora le amiche e gli amici di Twitch. Ma Voi sapete chi è, cos'è più falso di Fugatti che si è fatto fotografare con il cagnolino con su scritto proteggiamo gli animali, una cosa del genere? Lo sapete che cos'è più falso di questo? Sono le olive nere. Ebbene sì, le olive nere che troviamo nel supermercato sono in realtà olive false. Ma che mi significa tutto questo? Sono false perché sono in realtà colorate di nero. In natura è proprio raro che esistano delle olive proprio nere, di quel nero intenso. Se ne trovano in molti supermercati, nei barattoli, adesso non faccio nome del supermercato, ma insomma ce ne sono completamente nere. In realtà in natura le troviamo marrone scuro, violaceo, un viola molto scuro, ecco. Quindi quelle che vendono al supermercato in realtà hanno un additivo chimico, un ingrediente chimico all'interno, che è il gluconato ferroso, che dovrebbe essere scritto ovviamente tra gli ingredienti, quindi occhio, leggete sempre l'etichetta degli ingredienti. È un colorante vero e proprio, non è tossico, non è nocivo, in realtà si usa anche come farmaco, no? Quando chi deve fare le terapie contro l'anemia, ogni tanto insomma danno questi bibitoni con appunto il ferro, il gluconato ferroso. E si riconoscono perché insomma anche il sapore è un pochino piatto, sono un pochino insipide, sono poco intense rispetto a quelle vere tra virgolette. E come ad esempio, non so, mi viene in mente le taggiasche della Liguria, le olive di Gaeta, oppure quelle provenienti dalla Grecia, le calamata, non mi ricordo come si chiama. Comunque ci sono delle varianti e bisogna leggere bene con attenzione l'etichetta, perché la maggior parte di quelle che vendono al supermercato provengono dalla Spagna. Quindi fateci caso, perché è vero che non è nocivo, ma perché ve dovete mangiare colorante, dico io, visto che in natura, soprattutto in Italia, insomma, di olive ne abbiamo a grandi quantità. Ma cosa spinge i produttori a colorare queste olive nere? Perché in natura le olive, per diventare così scure, a parte che ci impiegano un sacco di tempo, quindi devono maturare tantissimo sull'albero, ma mano a mano che maturano diventano sempre più morbide, e quindi se c'è la necessità di denocciolarle, cosa che insomma avviene invece con quelle colorate, le vendono soprattutto denocciolate, ecco, potrebbe sfaldarsi la polpa, e quindi questo causerebbe ovviamente una perdita del prodotto. E quindi loro dicono: chi me lo fa fa, lo coloro, gli faccio una punturina e il gioco è bello che è fatto. Anche a loro piace vincere facile, quindi evitiamo, ce ne sono di tanti tipi, se vi piacciono le olive come a me, evitiamo. Cosa che non si può fare invece, quella di iniettare colorante, invece è proprio vietato per legge, almeno in Italia, sulle olive verdi. Su quello c'è, insomma, vengono considerate vere e proprie truffe, perché l'ingrediente che viene aggiunto è un ingrediente che non è molto buono per la salute, o è il solfato di rame o la clorofilla ramata, e quindi insomma è meglio evitare l'inganno. Tutto questo, soprattutto per le verdi, avviene in modo truffaldino nel caso ci fossero dei difetti di qualità, e quindi per mascherarli si colora un po', si dà un po' di fard verde all'oliva. Mamma mia, che siamo noi umani. Lucio Battisti.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. Scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io, che non soltanto dentro di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so, cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no, ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.
Ancora tu, Lucio Battisti a Radio Città Aperta, Animal Voice, Michela Ciandra in voce. Questo non l'avevo ancora detto, Michela Ciandra in voce. Potete anche scrivermi se vi va, o cercarmi e propormi magari qualche argomento di cui vi piacerebbe ascoltare qualcosa su in direct su Instagram. I am la Ciandra, mi trovate con questo nome. E ci spostiamo a Parigi. Parigi è alle prese con un'infestazione. Di che cosa? Di cimici deletti. Il governo francese è corso subito ai ripari, perché le Olimpiadi del 2024 si avvicinano e quindi ha iniziato a fare una serie di disinfestazioni, perché insomma hanno iniziato a girare anche sui social foto, video di queste cimici che se ne vanno dappertutto, anche persino in metropolitana, nei treni, nei vagoni della metropolitana, appunto nelle sale d'attesa. E sono diventate un po' troppo frequenti, quindi si sono proliferate, si sono diffuse, ecco, mi è venuta la parola. E però è una situazione abbastanza tragica, anche e soprattutto per il ministro francese dei trasporti, che ha subito convocato gli operatori per informarli, insomma, delle azioni intraprese, per rassicurarli, anche per un fatto di protezione. Però insomma, queste cimici sono degli esserini molto tosti, sono dei piccoli insetti che hanno una forma piatta, sono di colore bruno, scuro, marrone, marrone rossastro, sono privi di ali, quindi si spostano proprio zompettando su un esserino, su un essere all'altro, quindi magari saltano su di me, poi si spostano su un vagone, se ne vanno in giro per Parigi a conquistarla. Le dimensioni possono variare, quindi un millimetro o al massimo 7 millimetri, sono degli esserini veramente piccoli, ma sono dei mini draculini, perché loro si cibano, si nutrono esclusivamente di sangue umano o degli animali, ecco. E come ci si accorge della loro presenza? Allora, innanzitutto ci si ritrova ovviamente le punture su tutto il corpo di questi animaletti, ma anche, non so, sulle federe, sulle lenzuola si potrebbero trovare tracce di sangue, un po' come avviene con i ragnetti rossi del davanzale, no? Di cui parlavamo qualche puntata fa. Ecco, si trovano queste tracce, oppure tracce un pochino scure che non sono altro che i loro piccoli escrementi. E quindi quello è un allarme che ci può far pensare a capperi. Si tratta forse della cimice del letto, quindi non sia mai, speriamo bene. Purtroppo l'unico modo per farle andare via è la disinfestazione professionale, che poi è un intervento anche molto molto costoso. E quindi forza e coraggio, Francia, e le cimici, emigrate da qualche altra parte, ma chi ve lo fa fare? Non lo so, sono simpatici i francesi, emigrate. Karen Dalton.
If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain.
Cos'è l'amore? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta? Alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa. foglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consenso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono un monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
E con il sottofondo di Minicio Capossela, che cos'è l'amore, vi do qualche notizia proveniente dal mondo. Allora ci trasferiamo in Australia, perché lì un marsupiale che non si vedeva da ben 130 anni è stato avvistato. Si tratta del quoll, chiamato anche gatto indigeno, che non si vedeva da oltre 100 anni appunto, che era in via d'estinzione sia in Tasmania che in Australia, ed è stato avvistato da un contadino in un giardino.
Il setaccio della penultima ora.
Torniamo in Europa, Italia, Francia, Spagna, non è un mondiale ma una finale, ma sono stati registrati in queste tre località tantissimi nidi di tartaruga caretta caretta, e c'è da festeggiare perché solo in Italia sono ben 444, in Sicilia è la regione che ha più nidi di caretta caretta, sono ben 156, in Calabria 125 e persino in Campania ce ne sono un pochino meno, sono 54. E allora prendiamo l'aereo e ci spostiamo verso le Filippine. Nelle Filippine c'è la prima vittoria legale del popolo indigeno locale contro la miniera Palawan. Ebbene sì, la Corte Suprema filippina ha chiesto alla miniera, che è una miniera che produce nickel, di ascoltare, e anche alle istituzioni ovviamente, di ascoltare ciò che chiede il popolo indigeno, proprio perché sta lì a tutela della terra.
Son monarca e son boemio.
E torniamo in Italia, perché oltre ad esserci nidi di caretta caretta crescono anche i coralli. Ispra ce lo dice, che ha monitorato i mari italiani e ha contato ben 160 siti in 8 regioni. Quindi siamo giunti al termine della puntata, già è partita la canzone Atmosphere, che scelgo insomma alla fine della puntata per il nostro momento goccia d'assenzio, e dove vi leggo solitamente una frase che mi ispira, che mi piace. Quest'oggi ho scelto una frase di Kafka, di Franz Kafka, che dice questo: tutto ciò che ami probabilmente andrà perduto, ma alla fine l'amore tornerà in un altro modo. E quindi io vi ringrazio per essere state e stati con me, per avermi ascoltato. Ringrazio le persone che mi ascolteranno in replica il venerdì dalle 15 alle 16, ma ringrazio anche tutte le persone che mi stanno ascoltando nel podcast. e prendendo ispirazione appunto dalla frase di Kafka, mettiamoci amore in quello che facciamo, perché l'amore, anche se lì per lì lo perdiamo, comunque ci ritorna indietro. Io come sempre vi auguro di trovare la felicità, di essere felici lontani dalla sofferenza, e vi ringrazio, e quindi saluti, al prossimo martedì, ciao.
Ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.